professor Daniele Garrone.
Faccio una premessa, io ho un testo che avevo rimaneggiato, molto simile ma più misero della scaletta del professor Vignolo e soprattutto più misero di quel testo che c'è su internet e che vi è stato distribuito. Allora ho cambiato, perché è inutile ripetere due cose, nel pomeriggio posso, ho delle belle citazioni di Lutero, di Wilhelm Fischer, insomma, diciamo così, un po' di esegeti eretici da aggiungere, ma ho reinventato una scaletta pensando, però se mi sono sbagliato è una tragedia, altro che Gams e Hevel, anche questo è vanità, c'è proprio una bancarotta totale, che durante l'anno voi leggerete tutto il libro di Coelet e molti di voi lo leggeranno in ebraico, giusto? Qualcuno? Va bene, allora io darò dei consigli per chi lo legge in ebraico, cioè ho provato a riflettere su quello che io mi accingo a fare per tutto il semestre, forse tutto l'anno, con gli studenti che faranno con me il corso di ebraico 2 e una delle cose che faremo è di tradurre dall'inizio alla fine tutto il libro di Coelet. Allora, è già emerso in parte, ma si ha l'impressione che l'interpretazione, il dibattito moderno, contemporaneo, mi riferisco a tutta la storia dell'interpretazione, ma se voi prendete anche soltanto in italiano, e siamo fortunati perché abbiamo degli ottimi punti di partenza, il libro di Mazzinghi già citato, ma c'è anche una ricerca linguistica e retorica della Dalario, anche quello in italiano, che è ottimo, c'è anche qui Ravasi, eccetera, eccetera, ma si ha l'impressione che l'interpretazione di Coelet in fondo sia un po' come il suo libro, cioè dopo aver letto tutto viene voglia di dire Gams e Hevel, dice anche questo è un soffio, perché in realtà sembra molto difficile risolvere, trovare una risposta soddisfacente, scegliere tra le varie opzioni in gioco rispetto alle grosse questioni che il libro pone. Allora, troverete per esempio, per citare solo alcune delle posizioni principali, chi sostiene, per esempio von Rad, che ha fatto scuola, che in realtà il pensiero di Coelet è un pensiero come minimo negativo, e poi a seconda delle sfumature lo si può definire scettico, c'è chi è arrivato a definirlo cinico, non tanto come valutazione morale, ma anche come riferimento possibile ai paralleli filosofici. È appena stato chiesto, ma la consapevolezza dell'Olam non potrebbe essere un riferimento ad un Dio che è di più dell'Elohim di cui parla Coelet? Qualcuno dice no, Coelet è come minimo agnostico, c'è chi ha parlato di Coelet come di un ateo, il suo interesse per il profitto, se anche poi per il vantaggio, i tron, che vantaggio ce n'è, che cosa si guadagna, anche se poi la sua conclusione a volte sembra essere poi non ci si guadagna niente, lo ha fatto definire materialista, si è pensato che questa sua visione negativa o comunque disincantata, ecco, nei confronti dell'impresa umana abbia anche delle radici socio-biografiche, cioè potrebbe essere un esponente di classi agiate, c'è chi dice in epoca persiana, io non credo, Siao, penso che senz'altro il testo debba essere più recente, allora uno che ha, eccetera, eccetera. Insomma, il suo pensiero sarebbe negativo, pessimistico, la conclusione sarebbe pessimistica, allora lì poi si tende a leggere appunto i due epiloghi, gli editoriali, con un ricondurre in fondo questa visione così pessimistica e negativa all'idea, vabbè, comunque in termini più tradizionali, e anche dal punto di vista della visione di Dio, naturalmente chi sostiene questa linea non fa, per certi versi giustamente notare, la differenza è già stato evocato addirittura nella presentazione, cioè qui diciamo così il Dio normale tra virgolette nel resto della Bibbia ebraica, che chiama l'umanità gli risponde, fa l'alleanza con Israele, interviene nella storia, eccetera eccetera, si riduce appunto, o sembra ridursi, a questo Dio che, del quale è detto in 5:1, Dio in cielo e tu sei sulla terra, che è appunto datore, lui dà, manda delle cose, le predispone, ci sono, e sembra doversi dire punto e a capo, però appunto non è un destino, non è una fortuna, non è un fato, ma appunto è un Dio che dal di sopra questo manda, questo dispone, e non si può dire molto di più. Dall'altra parte c'è stato chi, e naturalmente ognuna di queste, c'è una particola veri in ognuna di queste letture, ma il problema è appunto poi di mettere insieme tutte le tessere del mosaico. C'è chi ha detto al contrario, il libro dell'Ecclesiaste non intende concludere nella totale insensatezza dell'esistenza umana, è invece un predicatore della gioia addirittura, perché appunto sì, ci sono delle cose che non puoi capire, tutto è più grande di te, appunto, c'è il cielo di sopra e lì non ci arrivi, c'è la terra di sotto con le sue contraddizioni, ma appunto la nota dominante sarebbe l'invito alla gioia. Siccome poi, e questo per me rimane una delle cose più intriganti, come si dice con questa brutta parola, le affermazioni di Coelho sono come minimo dialettiche, spesso appaiono contraddittorie, allora lì bisogna stabilire in che misura è già stato anche questo tutto già evocato, se non addirittura in parte trattato. In fondo il lettore normale ha un'idea molto seriosa di Coelho, e anche se non abbiamo nelle orecchie, per i tedeschi sarebbe ovvio, perché Lutero Coelho lo ha tradotto con der Prediger, il predicatore. E appunto sembra un predicatore oppure appunto un filosofo molto convinto che sciorina le sue valutazioni. Io più lo leggo e lo rileggo più mi chiedo se e quanta ironia ci sia, e se non ci sia certe volte nella formulazione il gusto del paradosso. Ma se queste tensioni non si colgono, si finisce che appunto sembra un'elencazione di proposizioni. Allora, una terza linea in questo Mare Magnum è quella che consiste nel chiedersi se Coelho non sia in fondo un teorico di una via media o addirittura di una aurea mediocritas, appunto in queste contraddizioni lui indicherebbe una via, diciamo così, tra l'illusione e l'esaltazione e tra la depressione totale, la ricerca della possibilità di esistere appunto nei limiti dell'umano senza fughe in esaltazioni o speranze impossibili e senza cadere nella cupezza più totale. Oppure ancora, semplificato troppo, ma c'è chi dice, e se questo testo non volesse essere appunto l'espressione della contraddittorietà? Quindi né finire nel pessimismo o nella negatività, né finire nell'ottimismo, ma appunto una assunzione della esplicita, consapevole, quasi accentuata del fatto che la realtà umana è contraddittoria. Allora, se questo, diciamo così, è i paletti, non quelli messi dal revisore di Machalim, ma sono un po' i confini entro cui oscilla l'approccio interpretativo a Coelho, io credo che quello che noi dobbiamo fare il più possibile non è di leggerli tutti e poi, diciamo, dare la nostra adesione a quello che ci convince di più, ma è provare, leggendo e rileggendo il testo, a fare nascere noi la nostra Fragestellung, diciamo così, cioè che cosa ci colpisce nel testo, che cosa ci sembra strano, che associazioni facciamo con altri testi. Allora, non perché io non sono uno specialista di Coelho e morirò senza di tutte le cose della Bibbia ebraica, certamente la sapienza sarà quella che avrò approfondito di meno, anche morissi a 90 anni, diciamo, quindi non. E ho scelto degli esempi di ognuna di queste questioni, sperando vi servano a qualcosa. Di tutto il dibattito esegetico recente, a me due cose sembrano fondamentali per proseguire nell'interpretazione di Coelho. Cioè, una, la questione del rapporto tra Coelho e le altre tradizioni bibliche. Come sapete, forse c'è addirittura una ricerca su se Coelet fosse, l'ha già detto bene il professor Vignolo, cioè noi riconosciamo dei rimandi ad altri temi che conosciamo dalla Bibbia. Allora, gli esegeti vanno a vedere se e come Coelet stia addirittura citando. A volte ci sono proprio delle citazioni, per esempio, non vi faccio perdere tempo adesso con i numeri, ma quando lui parla del voto, cita, ci sono proprio, Vignolo fa addirittura una tabella. È chiarissimo che Coelet, è già stato detto anche questo, si inserisce perfettamente e volutamente nella corrente sapienziale. È altrettanto evidente che tra la sapienza, come appare in Proverbi 1:8, che è addirittura personificata, che può invitare, può associare a sé, è chiaro che la sapienza che esprime Coelet è di natura completamente diversa. C'è chi dice che forse la sua polemica contro la donna non è in realtà misoginia, quindi le ragazze si tranquillizzano, dice: ho cercato una donna come si deve, ma non l'ho mai trovata. C'è chi dice che forse è una polemica con donna sapienza, cioè non con voi, ecco. Però, per esempio, più complicato, più interessante è il problema, va bene, è chiaro, Proverbi 1:8 è una rilettura molto nomistica, molto tarda della sapienza, benissimo. Ma il resto dei proverbi, che rapporto c'è tra Coelet? E questo è tanto più interessante se, come credo abbia ragione perfettamente il professor Vignolo, quando lui interpreta alla fine Coelet come viene presentato, e secondo me lo è stato, come un correttore o rielaboratore di Meshalim. Quindi c'è un legame, ma c'è anche il suo profilo. Allora tanto più interessante andare a vedere, oppure Genesi 1:3, è chiaro che qui si allude al tema della creazione, del posto dell'uomo nel mondo, ma fino a che punto è un wrestling con il testo? Adesso vi darò qualche esempio, ma prima voglio rivolgere un appello a diffidare delle traduzioni, vale in generale, come comprese le mie, no? Diciamo, diffidare delle traduzioni vale in generale, ma credo nel caso di Coelet questo valga in modo particolare, perché qualunque traduzione leggiamo è assolutamente chiara, ma se voi lo leggete in ebraico, a mio avviso richiede più di altri libri della Bibbia una decisione, perché la costruzione dicono che è un ebraico quasi parlato, qualcuno dice di un ebraico popolare, ha il vantaggio che, essendo un ebraico già influenzato dall'aramaico e che tende verso l'ebraico della Mishnah, per esempio, ha una abbastanza chiara distinzione tra il passato, il presente espresso con il participio come nell'ebraico anche moderno, e il futuro. Ma spesso per arrivare alle nostre traduzioni bisogna aggiungere delle parole, perché c'è solo un sostantivo, c'è solo un verbo, esatto, molte proposizioni nominali, o a volte dei verbi o dei sostantivi messi lì. E allora voi capite che in questo senso servono le traduzioni, quelle ausiliarie, quelle hanno una funzione ausiliaria, cioè se dovendo leggere con un gruppo il testo di Coelet, anch'io farei prima una traduzione in cui gli faccio vedere innanzitutto l'asperità, in un certo senso la difficoltà di maneggiare il testo che ogni commentatore si trova davanti. E poi certo bisogna scegliere, non puoi dare una traduzione fatta dall'Aquila o dall'Aquilotto contemporaneo, questa idea. Secondo me che l'ebraico grafia, sì, grafia, ma grafia come tutte le lingue. Certo che io l'ho letto l'anno scorso 3 volte in italiano tutta la quadrilogia di Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, e certo che mi grafiava di più il tedesco, solo che in italiano mi grafiava a 30 pagine all'ora, un po' meno, e in tedesco mi grafiava ma una pagina all'ora, perché immaginatevi la descrizione di Thomas Mann che descrive una sala da pranzo in Egitto. E io devo prendere il dizionario, perché per ogni colonna c'erano 10 sostantivi che io non conoscevo. Allora, esempio di diffidare delle traduzioni che spero servano per dire anche qualche cosa. Allora, in 2.1, cito la nostra traduzione protestante, ma ho visto che la c'è, almeno quella edizione scorsa, è più o meno uguale. Dice: ti voglio mettere alla prova, anashab simcha, ti voglio mettere a prova con la gioia, ur e betov. Betov, e qui traducono, e tu godrai il piacere. Ora, il verbo ra con la preposizione b vuol dire considerare con attenzione. E perché tradurre qui tov con il piacere? Quando tov, il bene, ciò che è bene, e non in senso morale. Dio ha detto che la creazione era tov, non vuol dire moralmente buono, vuol dire va bene. È quello che deve essere. Tutto l'ideale della sapienza è la ricerca di ciò che è bene, e noi sappiamo non bene in prima battuta in senso morale, ciò che è profittevole, ciò che è la piena attuazione positiva, attuazione dell'umano. Ma persino nella linea deuteronomistica, io metto davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Allora vedete che qui i traduttori, che secondo me avevano nella testa una idea che è molto antica, la ripresa poi di recente anche il cardinale Bea, e che in fondo, come fai a giustificare Coelet nel canone cristiano? Potrebbe essere una preparazio evangelica, cioè avendo dato voce, diciamo così, Coelet dà voce all'umano senza Dio portato alle estreme conseguenze, e quindi questa sarebbe la sua funzione. Ti fa vedere che cos'è l'umano lasciato da solo, e in questo senso ti prepara all'incontro con l'uomo nuovo, ti apre facendoti vedere che cosa saresti da solo, ti fa vedere che cosa puoi diventare con Dio. Ma perché tu godrai il piacere? Cioè, e più avanti, io ho preso in cuor mio la decisione di abbandonare la mia carne alle attrattive del vino. Guardate, questo è chi ha fatto questa Bibbia qui, poi sono protestanti, di quelli che dicono che non bisogna aggiungere niente, che non bisogna mettere le note, eccetera, eccetera. Abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, no, lo dico perché io nella testa polemizzo sempre con i nostri fratelli molto pii, che credono che, diciamo, Dio sostanzialmente tutto quello che aveva da dire nella Diodati è scritto bene e più o meno come Dio l'aveva detto. E poi, senza sapere che la Diodati ha interpretato bene, una bellissima traduzione, ha interpretato come facciamo tutti, a volte ha dovuto leggere con la 70 e non col testo ebraico, solo che siccome non ci sono le note, perché le note le mettono i gesuiti, i papisti, per indottrinare con i padri della Chiesa, e siccome non ci sono le note, tu non sai neanche che magari lei ha seguito la Diodati, o che il testo è molto scuro e si potrebbe anche tradurre in un altro modo. Vabbè, allora, abbandonare la mia carne alle attrattive del vino, che in ebraico dice, io tarti bilbi, cioè disposi, mi disposi, o, no, anzi mi sono disposto, mi sono dato a rallegrare col vino la mia carne, cioè il mio corpo, perché naturalmente qui la carne non è ancora carne e peccato, è la carne. Ora, non sono le attrattive del vino, secondo me è semplicemente una citazione di una cosa attestata due o tre volte nella Bibbia ebraica, che il vino è una delle gioie della vita, punto e a capo. E addirittura si dice che Dio ha fatto il vino per allegrare il cuore dell'uomo, e il vino rallegra gli uomini e gli dèi, e fa il pari con l'olio, che non è solo l'olio che scende sulla barba di Aronne sacerdote, ma il pane, l'olio, il vino, ecco, perché deve diventare le attrattive del vino. Allora, bisogna diffidare delle traduzioni e bisogna andarselo a leggere. e bisogna cercare, secondo me, per procedere nella comprensione, di vedere innanzitutto fino a che punto, come e dove Coelet, e stabilendo in modo non arbitrario, quello che lui dice lo capiamo meglio in rapporto ad altre affermazioni bibliche. Questo per esempio potrebbe essere un esempio. Certamente lui non dice mi sono dato ai piaceri del vino o ai piaceri del sesso, perché da un lato una cosa mi sembra chiara, però è troppo generale. All'epoca di Coelho, diciamo così, semplificando un po', si fronteggiavano sostanzialmente, rispetto alle domande che sono emerse, anche il problema del male, il senso della vita, la morte, eccetera. Da un lato c'è la linea deuteronomistica, più direi Proverbi 1:8, che è nella stessa linea, cioè di fronte ai problemi della vita Dio ha dato delle chiare indicazioni, c'è la sua legge. Deuteronomio 30, ho messo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, scegli la vita onde tu viva. Insomma, il cammino, non c'è bisogno di cercare una via media, c'è un cammino tracciato. Tu sei libero di fronte a questa interpellazione che ti viene dalla legge di Dio. La legge di Dio non è ancora quello che sarà per Paolo, Agostino, eccetera, eccetera, cioè la perfetta volontà di Dio che però noi non riusciremo mai a compiere. Quindi, in fondo, l'indicazione della nostra debolezza, perdizione, eccetera, eccetera. Questa è una linea, che evidentemente non è quella di Coelho. Dall'altra parte, e su questo ho scritto delle cose assolutamente utili anche per Coelet e il professor Sacchi, c'è la linea cosiddetta enochica, cioè l'umanità non è così ottimisticamente neutra e libera di fronte, io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, il Salmo 1, eccetera, eccetera, ma in realtà è, come dire, travolta, è investita da un dramma più grande, cioè una corruzione che si è introdotta, ma che si è prodotta con la rivolta degli angeli, eccetera, eccetera, e quindi dal problema del male, della morte, e quindi anche di fronte alla vita, non se ne esce semplicemente appunto vivendo in un certo modo, perché tutto è cambiato, tutto è, diciamo così, travolto da forze più grandi, e allora bisogna che Dio stesso, ci sono varie risposte su come, intervenga per appunto non solo ripristinare un ordine che si è perduto, ma insomma per guarire ciò che è stato deturpato. Bene, facciamo a studiare tutta questa letteratura cosiddetta intertestamentaria, parabiblica, eccetera, eccetera, del medio giudaismo, e male fanno quelli che pensano che, per esempio, le storie degli angeli decaduti, il libro dei vigilanti, eccetera, eccetera, dice, vabbè, questo, mitologia. A me sembra invece alta filosofia, cioè come oggi da uno psicanalista bisogna ricominciare dai miti di Platone, e mica diciamo sono miti, certo che sono miti, che sono storielle, ma guarda caso sono storielle intorno a cui ruota ancora la filosofia, addirittura la psicanalisi, e qui è un po' la stessa cosa, cioè la storiella risponde ad un'esigenza filosofica, teologica, secondo me di primo ordine, cioè quella di chi dice le cose sono più complicate, non basta il Deuteronomio. Dall'altra parte c'era già stato Giove che dice non basta dire che chi fa il bene Dio lo premia e chi fa il male Dio lo castiga, è perché io sollevo il problema appunto della sofferenza del giusto, e naturalmente poi questo porta con sé l'idea, ma allora forse se parliamo di Dio non dobbiamo dare come presupposto che Dio sia così trasparente, o meglio che Dio sia a noi così trasparente. Allora, questi due estremi secondo me sono abbastanza chiari. Da un lato il Coelho non ragiona in categorie del patto, e dall'altro, ma allora qui la domanda va precisata, le affermazioni che lui fa sul fatto che, vabbè, dice Dio ci aveva messo dentro l'olano, ma in realtà non ci permette di capire che cosa sarà dopo di noi. Oppure le sue apparenti polemiche contro l'idea di una sopravvivenza umana o di una resurrezione. Voi capite che cambiano moltissimo se le prendiamo da un Coelet isolato, una specie di Corano in questo senso, cioè paf, arriva Coelet e dice è così, oppure se le leggiamo sullo sfondo di questo dibattito in cui qualcuno comincia a dire vabbè, di qua è tutto storto, ma Dio c'è un dopo o c'è un'altra soluzione. Allora mi chiedo, forse Coelet discute questa contrapposizione su due punti dicendo ma di qua non è che sia tutto così negativo come dicono gli apocalittici, forse di qua è soltanto appunto umano e forse noi non abbiamo la possibilità di dire di Dio di più che quello che vediamo, cioè le cose che ci dà, la vita che ci concede, e forse lui è scettico di fronte appunto a questa idea che da un lato la vita, il terreno, quindi altro che contemptus mundi, che disprezzo del mondo, ma non è tutto precipitato nel fango, e quindi non c'è bisogno di pensare, e a lui secondo me sembrano speculativi, ma tu che cosa ne sai di Dio? Dio è in cielo e tu sulla terra, e come fai a essere sicuro, e come fai a raccontare tutto quello che è successo in cielo prima, che sta succedendo in cielo, e addirittura a dire quello che succederà dopo? Ecco, questo secondo me è l'interesse di una lettura di Coelho, cioè di cercare di, attraverso però appunto proprio la lettura in ebraico e vedendo se troviamo degli agganci, dei paralleli, di appunto non ricostruire la sua persona, naturalmente, perché ha ragione perfettamente Umberto Eco, l'autore, tu ce l'hai nel testo. Credo che a partire dal testo dobbiamo cercare di caratterizzarlo anche dal punto di vista sociale e storico. Normalmente voi sapete che tutte le volte che qualcuno cerca di ricondurre un testo biblico, salvo quelli che menzionano fatti o personaggi storici, questa era una grande moda della prima esegesi storico-critica, cioè di ricondurre, andare a trovare un fatto storico, un personaggio, un evento. Però quello che è stato detto prima, per esempio, sulla possibilità di dire questo re di cui parla Coelet è semplicemente una finzione, potrebbe essere, perché se uno si identifica come Salomone poi riflette in termini salomoniani, in questo caso credo che sia invece una cosa molto seria di chiedersi, visto che ci sono così tanti riferimenti anche terminologici al profitto, chiedersi se Coelet non rifletta una tempera culturale, non che ha voluto fare la descrizione del costruttore della biblioteca di Alessandria, ma se quel tipo di regalità e quel tipo di ideologia regia e tutto ciò che gli stava intorno non sia in fondo il contesto culturale in cui Coelet svolge il suo pensiero. Se così fosse, vedete che le cose cominciano a essere meno campate per aria, perché se è uno che da un lato in dialettica con la sapienza deuteronomizzata, diciamo così per semplicità, e dall'altra mentre si sta sviluppando l'apocalittica con tutto ciò che ne consegue in questa epoca, ebbene effettivamente il suo pensiero appunto non è più una raccolta di sentenze a cui noi che dovremmo decidere se alla fine sono pessimistiche, nichilistiche, eudemonistiche o eccetera eccetera. C'è un punto al quale in realtà tengo molto, che ho intitolato Impugnare Coelet. È un esercizio che consisterebbe nell'impugnarlo sul suo stesso terreno, nel discutere come se fossimo alla pari con lui, cioè nell'ambito della valutazione dell'umano. Allora, gli esempi che volevo fare sono i seguenti. Voglio cominciare dal capitolo 5. Allora, esempi di tentativo di collocare Coele sullo sfondo del resto della Bibbia, 5:17. Ecco quello che ho visto, è cosa buona e bella per l'uomo mangiare, bere, godere del benessere. Adesso non controlliamo il resto, sto leggendo qua la mia traduzione in mezzo a quella protestante, in tutta la fatica che egli sostiene sotto il sole, tutti i giorni di vita che Dio gli ha dati, poiché questa è la sua parte, quello che gli tocca o che gli compete, chelek in ebraico. Vabbè, allora, se voi prendete la parola chelek, è usata altre tre volte, sempre in Coelet, quindi è un suo tema, 2:21, ecco un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Ah, del suo lavoro, certo, come chelek a un altro, e poi ancora in 3:22, non c'è nulla di meglio per l'uomo del rallegrarsi nel compiere il suo lavoro, tale è la sua parte. Allora, se voi andate a vedere nel resto della Bibbia ebraica, la parola non è frequentissima, ma usata in questo modo, io ho trovato un unico parallelo, che è il Salmo 73:26. Salmo 73, con il quale secondo me ha altri punti di contatto il nostro poeta. Ho visto che lo leggerete, quindi un esercizio che farò anch'io è questo. In 8:12 dice: io so che il bene è per quelli che temono Dio, che provano timore in sua presenza. Ricorda un po' l'inizio del Salmo 73, dove l'autore del Salmo cita, per così dire, il catechismo tradizionale. Dice: io lo so che Dio è buono verso i puri di cuore, eccetera, eccetera, degli uomini retti, ma quanto a me per poco inciampavano i miei passi, perché sono stato canocaniti, non invidioso, ma insomma, sono stato sdegnato per il successo degli empi, che poi descrive, eccetera, eccetera. Allora, se vi ricordate, nel Salmo 73:26, lui, dopo aver detto, in questo qui, sulla terra, no, Evel Havalim, qui sulla terra trionfano i malvagi, che possono persino irridere Dio, che spazzano anche il cielo con la lingua, riescono ad avere un seguito. Lui stava per desistere, poi si ricorda degli antenati, dice: vabbè, non sarò il primo che ha questi problemi, non passo ancora dall'altra parte, insomma, non fosse altro che per rispetto dell'eredità che ho ricevuto. Dice: poi ho provato a rifletterci, ma non ci ho capito niente, fino a che sono entrato nei santuari di Dio e ho visto la fine di costoro, i malvagi, che saranno alla fine come un incubo quando ti svegli, come un sogno che ti è apparso realissimo, spaventosissimo, ma poi ti svegli, è scomparso. Vi spiegherà poi lui che cosa vuol dire entrare nelle santità di Dio. Lì si va dalle interpretazioni, non vi ricordo il commentatore, positivistiche, dice molto semplice. È andato in chiesa la domenica e uno di questi mafiosi camorristi, cioè, gli è venuto un bel infartone in chiesa durante la messa, e alla fine dice: vedi che alla fine io dubitavo, ma Dio poi i malvagi lì. Oppure naturalmente c'è l'interpretazione iperprotestante, e beh, predicatio verbi dei est verbum dei, cioè lui è andato, e voi immaginate, nel tempio di Gerusalemme, e lì c'era un brillante predicatore protestante, non omelia cattolica che fanno un commentino su tre testi, no, di queste approfondite esegesi di un passaggio biblico, e lui ha capito, grazie alla predicazione, che Dio poi compie la sua giustizia. Oggi c'è chi dice che invece bisogna pensare, no, questo le ho caricato a tre po', ma sono anacronistico, bisogna pensare invece a qualcosa, tra virgolette, come la mistica, nel senso che questo qui dice, poi, io sono sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra e mi ricevi nella tua gloria, la mia carne e il mio sangue possono anche venir meno, ma tu sei il mio Chelek Leolam. Sembra che si faccia strada, ho detto mistica tra virgolette, perché nessuno sa ancora di resurrezione dei morti, ma c'è l'idea, se io qui nella vita con le sue contraddizioni, addirittura con le sue problemi drammatici, per cui rischio persino di pensare che abbiano ragione i malvagi, che dicono addirittura Dio non, di queste cose Dio non si occupa, cioè Dio se ne sta lassù nel suo cielo e non si occupa di quello che succede di qua, e invece in qualche modo il salmista sembra dire, io ho sentito che in realtà anche quando mi sento perduto io sono sempre con Dio, e quindi io posso anche morire, sono nelle sue mani. Tra l'altro che gli altri fanno vedere con l'iconografia che questa idea, tu mi hai preso per la mano destra e mi ricevi dalla tua gloria, è esattamente il protocollo con cui, per esempio in Egitto, si pensava che il faraone defunto dopo la morte venisse ricevuto dalla divinità. Ci sono delle belle illustrazioni in cui c'è il Dio seduto sul suo trono e il re che viene ricevuto e accolto. Allora, la mia domanda è, c'è un punto di contatto, cioè si inserisce questa frase di Coelet all'interno di una discussione, qual è la parte, cioè che cosa tocca all'uomo in un momento in cui appunto tra i due poli del deuteronomismo e dell'enochismo c'è qualcuno che dice ma in realtà io non lo so bene, cioè il mondo rimane opaco e contraddittorio, dice il Salmo 73, ma io so che comunque Dio è la mia parte. E Coelet ha una visione meno drammatica del mondo e si limita a dire, io quello che posso dire è qual è la mia parte, quella che mi tocca qui in questa vita, su una terra su cui sono io, Dio in cielo, io so quello che lui mi ha dato e quello che mi dà, e so qual è la mia parte, dove appunto la parte non è semplicemente qualcosa che ti tocca, ma qualcosa che tu puoi, è già stato detto, sviluppare di tuo, perché è lavoro, perché è riflessione, perché è sapienza. Ne faccio ancora uno e poi sto zitto. Al capitolo 11 dice, dal 5 leggiamo, come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Perché naturalmente io, vedendo qui l'opera di Dio che ricorre quattro volte in Coele, uno si va a chiedere, ma si parla altrove nella Bibbia di l'opera di Dio? Perché si capisce che è una formulazione concettuale, non è l'opera di Dio, l'azione di masse Elohim. E anche qui interessante, perché lo rifarò meglio per essere più sicuro, ma gli unici paralleli che ho trovato del costrutto al singolare, non le opere, ma l'opera, ma a sé al singolare, non è stato costrutto. Gli altri quattro paralleli c'è il tetragramma e si riferisce agli interventi di Dio nella storia. L'opera di Dio, per esempio Giudici 2:7, Giosuè 24:31, nel Deuteronomio, che Dio ha fatto con l'Esodo, eccetera, eccetera. Allora è interessante. Evidentemente Coelet non sa di opera a opere di Adonai, ma sa di un masse di Dio accessibile a noi umani. Però quello che mi ha colpito è, tu non conosci la via del vento, e ha fatto venire immediatamente in mente, e c'è la stessa formulazione, Proverbi 30, 18 e seguenti, tre cose mi sono difficili, anzi quattro che io non comprendo, parallelismo climatico. Qui la vecchia c'è, dice il sentiero, è il dere, la via dell'aquila nell'aria, il sentiero, la via del serpente sulla roccia, la via della nave in alto mare, la via dell'uomo in una giovane. Cioè ci sono quattro misteri, cioè quattro percorsi non tracciabili. E questa è l'immagine. Cioè l'aquila passa nel cielo, i jet adesso lasciano il fumo di cherosene, un'aquila no. Tu la vedi passare ma non sai che strada ha fatto, perché non c'è una strada e non c'è la traccia. La stessa cosa, il serpente sulla roccia, non sulla sabbia. Perché sulla sabbia tu lo sai che strada ha fatto il serpente, sulla roccia no. La nave in alto mare, perché se arriva vedi un po' di scia, ma comunque la vedi per poco, ma in alto mare tu la vedi che va da lì a lì, ma non sai che strada ha fatto. E poi dell'uomo in una giovane, cioè che cos'è che porta una verso l'altra, perché uno si innamora, come si spiega questa attrazione? Poi nel frattempo qualche spiegazione ce l'abbiamo. Rispondere a questa domanda è altrettanto difficile quanto dire che strada ha fatto l'aquila per andare da quella montagna a quell'altra. Allora qui c'è, secondo me questo siamo perfettamente nella sapienza. La sapienza che studia le vie in senso metaforico, perché uno degli interessi della sapienza è quella di sapere dove porta una strada che intraprende. E anche qui naturalmente questo varrebbe forse più per noi protestanti, ma insomma tutta questa, come dire, anche arroganza con cui noi oggi diciamo, perché non ha buon corso nelle chiese la sapienza, i testi sapienza, il tempo che la sapienza è il contrappasso, è questa è la causa ed effetto, azioni e conseguenze. Allora io dico sempre, ma perché noi quando cresciamo i nostri figli, che cosa gli insegniamo? Diciamo le ebbrezze del regno di Dio, dice che scuola faccio? Non ti lascia ogni cosa, eccetera. Beh, cerca di fare una scuola, che inclinazioni hai? Ti piace la musica? E poi cerca di fare una scuola che ti dà un lavoro. Allora questa idea che dice la sapienza vuole la riuscita della vita, e quindi subito il bravo protestante, parlo per la mia azienda, ma magari dice ma la fede è un'altra cosa. Ho capito, ma la sapienza non ha mai preteso di sostituire tutto il resto, però ti dice nella vita devi anche fare dei calcoli, se vuoi mangiare devi fare come la formica. Allora la sapienza si interessa alle vie, vuole sapere che strada bisogna fare per arrivare da qui a lì, e la sapienza sa anche dire che poi ci sono delle strade che non riusciamo a esplorare. Allora in questa linea, secondo me coerente perfettamente dentro, dice, allora ti faccio un esempio, la via del vento, poi lo dice anche Giovanni, ne odi il rumore ma non sai da dove viene né dove va, ma ci mette in parallelo, non sai come si formino le ossa in seno alla donna incinta. Aveva ragione Coelet, perché a quell'epoca loro non sapevano come si formano le ossa alla donna, in seno alla donna incinta. Ma se voi prendete il Salmo 139,15, cominciamo dal 14, ti lodo perché tu mi hai fatto come un prodigio, sono stupende le tue opere e tu mi conosci fino in fondo, non ti erano nascoste le mie ossa. Cioè, qui si parla di Dio come uno che conosce il farsi delle ossa, quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Qui c'è tutto un problema, questo, profondità della terra, ma insomma, ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro, i miei giorni erano fissati quando ancora non esisteva uno. Ecco, a me sembra che qui è un testo sapienziale anche il Salmo 139, ma appunto Coelet esprime una posizione molto diversa. Ma poi c'è anche Giobbe 10,11, sempre sullo stesso tema, comincia già prima, le tue mani mi hanno plasmato, e mi hanno fatto integro in ogni parte. Vorresti ora distruggermi? E fin qui sembra Genesi 2, le tue mani mi hanno plasmato. Dio ha plasmato l'umano. Ricordati che come argilla mi hai plasmato e in polvere mi farai tornare, e qui ci siamo. Non mi hai colato tu forse come latte e fatto accagliare come cacio? Di pelle e di carne mi hai rivestito, di ossa e di nervi mi hai intessuto. La sapienza sa o ha una sua risposta a questa domanda che intrigava moltissimo gli antichi. Ma com'è possibile che in una donna entra un liquido bianco, nella quale donna di solito esce del sangue rosso una volta al mese, cioè un altro liquido, e com'è che esce poi alla nascita un corpo solido? L'unica cosa che possiamo dire è c'è un miscuglio di liquidi e poi esce un corpo solido. E quindi questa idea dell'accagliare come il formaggio, secondo me è già un rudimento di scienza. Mentre più o meno nella stessa epoca o poco prima la domanda, c'è già un'applicazione, diciamo così, individuale dell'idea generale che Dio ha formato gli umani, dicendo: ma evidentemente se Dio ha formato gli umani, la nostra domanda proprio tecnica, diciamo così, come è possibile? Beh, perché Dio lo sa e lo ha fatto lui, e invece Coelet usa l'immagine del... ma in realtà tu non sai come si formino le ossa nella donna incinta e quindi non conosci l'opera di Dio. A me sembra che lui stia discutendo con qualcuno che ha troppa, diciamo così, dimestichezza, Chochmah. Cioè dice: ma in realtà sì, noi sappiamo tutto. Dice: no, tu quello che succede alle ossa nel ventre della madre non lo sai, e quindi in realtà non sai, non conosci l'opera di Dio. Insomma, summa summarum, tutto questo esercizio, che spero come esempio serva, è che per me un conto è se noi dobbiamo stabilire, per tornare all'inizio, se Coelet era pessimista, ottimista, eccetera eccetera, lo dobbiamo stabilire in astratto, cioè Coelet è uno che dice che l'opera di Dio è inconoscibile. E allora che teologo è uno che dice che l'opera di Dio è inconoscibile senza dire però è rivelata? Non dice né che è rivelata, dice che non è conoscibile, non dice che è rivelata. Ma se ognuna delle sue affermazioni riuscissimo, non dico sempre in dialettica, in contrapposizione, ma insomma il nostro sforzo deve essere quello di collocarla all'interno di un discorso suo, ma soprattutto di altri,